E bentornati a tutti anche questa settimana su Non Solo Poli.
Buon pomeriggio.
Ciao Cristiano.
Ciao Elia.
Con me e abbiamo anche il nostro Kike alla regia, come tutte le settimane.
Ciao Kike.
Io sono l'unico che in regia non ci va perché faccio pasticci, ma andiamo semplicemente dando i nostri contatti.
Allora inizio io con il sito www.ondequadre.bolito.it dove potete ascoltarci.
Sì, e poi potete andare anche sulla nostra pagina di Facebook che è non solo poli. Cioè no, non solo poli,
non solo poli,
non solo poli.
Perché vai avanti?
Vabbè, non solo poli perché no. E poi abbiamo chiaramente la nostra mail che è non solo poli @gmail.com.
Esatto.
Ma iniziamo bene questa settimana,
sì,
dai.
Sì, assolutamente. Allora ti vedo già allegro perché
dai, mandiamo una canzoncina di Calexico, dai, dimmela te.
Moon Never Rise.
Vai caro nostro Kike.
I'm lying in my room, backs against the wall, the voices in my head playing with my heart. They say that drink won't drown you, smoke won't burn your eyes. Are the devil's playthings. Now the world starts to fall. Moon never rises, stars don't shine. Walking through the darkness until these days of sorrow.
Atmosfera.
Sì, perché allo stesso tempo carica ma rilassante, non saprei come dire.
Lo sai, festeggiano questi Calexico festeggiano tipo i 30 anni, se non mi sbaglio, 1996 più, no, 20 anni.
Amico mio. Diciamo che la condizione sine qua non di ingegneria è saper fare le addizioni e le sottrazioni.
Anche le divisioni e le moltiplicazioni.
Vabbè, quella diciamo già è un livello più avanzato.
Esattamente.
Per la specialistica.
Sono, sì, nel 96, prima si chiamavano Spock, questo gruppo. Hanno fatto uscire un...
Spock come quello di Star Trek, eh?
Sì, no, tu scherzi, però sì, scrive in quel modo. Sì, hanno fatto uscire un album nel 95, prima... che si intitolava proprio Spock. Poi dopo hanno cambiato nel 96 il nome e l'hanno fatto riuscire sempre col nome Spock, però hanno cambiato il loro nome in Calexico. Sono stato un po' confuso, vero?
Ok, ho capito, ho capito. All'inizio si chiamavano come il loro album.
Sì,
e poi,
poi al 96 hanno cambiato
nome. Ci sta.
Questa cosa l'hanno fatta anche per esempio i Linkin Park. A suo tempo si chiamava, agli inizi si chiamavano Hybrid Theory e poi dopo hanno...
Comunque io devo dire che la tua, diciamo, come si dice, cultura musicale mi è sempre atterrita la sua immensità.
Ne ho veramente poca e mi acculturo stando qua in realtà.
Ma, bravissimo. In ogni caso tu stiamo già per lanciare qualcosina.
Infatti allora prossimamente, probabilmente la prossima puntata o comunque prossimamente,
sì, dai, diamoci questo impegno,
creeremo una bellissima scaletta in commemorazione del 60° anno della uscita di The Sound of Silent di Simon Garfunkel. No, però sì. E niente, faremo una scaletta tutta composta da canzoni che festeggiano i 60 anni.
Quella canzone era chiaramente sempre la base, diciamo, delle, come si dice, delle prove di flauto alle medie. Cioè, sì. Noi alle medie ci facevano fare il flauto e ci facevano fare The Sound of Silence.
È stata la canzone colonna sonora del film Il Laureato, The Graduate, con, oddio, come si chiama? Dustin Hoffman, se non mi sbaglio. Se non mi sbaglio, vabbè, comunque
la mia cultura cinematografica è più o meno quanto quella musicale.
Ecco, allora, insieme, sì, Simon Garfunkel l'hanno fatto, oltre a The Sound of Silent, anche un'altra canzone che è stata colonna sonora dello stesso film. Poi adesso lo cerco e ti dirò per bene.
Sì, ma tra l'altro io sto pensando che io invece guardo
X-Factor.
Sì, e lì praticamente sì. E lì dice che c'erano questi due ragazzi che lo ricordavano Simon.
Sì, molto Simon.
Non l'ho visto, cioè nel senso non li conosco.
The Urban Strangers.
Ah, bravo, 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 esatto, Urban Strangers. Magari una volta vi manderemo qualcosina anche di loro, che ne sai.
No,
perché
sì,
è un po' moderno, però magari non piace ai nostri puristi. Beh, probabilmente della regia, ma vabbè, magari.
Storicamente Simon Garfunkel, cioè ci si ricorda più principalmente di Simon Garfunkel, era un pochettino il
la spalla, diciamo.
Il secondo violino.
Ah, ho capito,
ecco.
capito. Bene, bene, io allora prima vorrei dare una notifica, vi ricordo a tutti quanti voi che fate l'architettura a primo livello, vi ricordo che nonostante il periodo di esami finisca il 27 di febbraio come tutti quanti, per voi c'è un termine primo, cioè dovete, per laurearvi nella sessione di febbraio, dovete finire gli esami entro il 4 di febbraio, quindi questo io ve lo ricordo perché comunque per i nostri architetti di primo livello in ascolto, ok, diamo questa semplice
notizia. Sei mai stato in Grecia?
No.
No? Quindi non sei mai stato a Mykonos? O Mykonos, che
dir si
voglia.
Mai stato a Mykonos? No, come mai? Dimmi.
No, perché sai, la prossima canzone
potremmo,
si chiama proprio...
Potremmo andare a Mykonos con la canzone?
Sì, con i Fleet Foxes.
Oh, e allora mandiamo Mykonos dei Fleet Foxes. Torniamo.
Non ci crederai mai.
No,
ma
non ci credo.
I Fleet Foxes compiono 10 anni.
Oggi praticamente sono tutti le decadi di tutti infatti. I gruppi del mondo. Sì. Benissimo, ma torniamo alle nostre, diciamo, funzioni.
Prima di iniziare, fuori onda hai utilizzato un termine che io adoro: cosare.
Cosare.
No, prima di cosare, andiamo, facciamo fare quella cosa. È un termine che utilizzava mia zia, che è romagnola. No?
Ah.
Prendi il coso nel coso, però dai, cioè.
Va bene, ok, accettiamo questo tuo excursus.
Sì, perdonami, era...
No, no, ma ci mancherebbe altro. Diciamo che adesso diamo qualche notizia vera,
sì,
da nostro compito. Questa settimana non ci sono tante comunicazioni.
No, poche in realtà.
Però diciamo che ne diamo almeno quelle essenziali, diciamo. Sicuramente vediamo che oggi, no, quando è finito, poco dopo la fine del nostro programma, cioè verso le 5 e un quarto, all'aula 19A del Politecnico di Torino,
sì.
Avremo questo incontro sulla innovazione tecnologica come paradigmi produttivi e dinamiche sociali.
Esatto, ci saranno persone che parleranno, insomma.
Sì, diciamo come ogni conferenza avremo.
Grazie, perché non mi veniva il termine.
Sì, veramente, tranquillo. Roberto Centavo, che è un esperto di innovazione delle piccole e medie imprese, anche dette PMI.
Esattamente.
Se avete mai sentito voi dire le PMI crescono del 2%.
Sì, no, infatti io non lo sapevo, l'ho scritto io, piccole e medie imprese,
bravissimo.
Non lo sapevo. Juan Carlos De Martin, professore del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino.
Ma non ha anche, tra l'altro, il responsabile di Next. Esattamente,
ci dicono dalla regia. In ultimo, Francesco Piccioni della redazione contropiano.org.
Sì, qui si parlerà sostanzialmente di quanto appunto l'innovazione tecnologica possa essere, tra virgolette, come dire, avere ricadute sia sull'ambito produttivo, che è quello che ci viene subito in mente, voglio dire, nel senso, come dire, innovazione tecnologica, produco meglio, produco di più, o produco a meno costo, o quella che altro.
Meno costo.
No, meno costo sicuramente marginale, diciamo così, giusto per
produco spendendo meno, ma vendendo allo stesso prezzo, quindi ci guadagno.
Sì, poi vabbè, toccherà vedere quanto questo ti ha costato, l'innovazione tecnologica ha un costo.
Tu sei il gestionale,
certamente,
io sono...
Sicuramente, comunque tutto questo non sarà trattato, diciamo, così, da solo, ma avrà anche una ricaduta, cioè andranno analizzate quali sono le dinamiche sociali che accompagnano questa innovazione tecnologica,
sì.
Come per esempio, anche per, che ne so, per dire, la collaborazione tra università e mondo produttivo, anche che sarebbe sostanzialmente il, come dice, il
ma secondo te può essere anche interpretato come un prendere lo studente e fargli un pochettino vivere, anche se in una conferenza, appunto, quella che potrebbe essere la vita di una piccola media impresa, o comunque, che ne so, portarlo a pensare a come poterne sviluppare una, e soprattutto dargli la fiducia di poterne sviluppare una in Italia.
Sì, io dico, io penso che si tratterà di un discorso legato al fatto, tipo, voi nelle piccole e medie imprese ci saranno le esperienze di come l'innovazione tecnologica sia poi applicata effettivamente nell'ambito produttivo, cioè nel senso, quando è che io scelgo di adoperare una nuova tecnologia, quando mi conviene, come lo faccio, quali sono i passaggi per scegliere e per effettivamente inserire all'interno di un'azienda, per dire l'automazione produttiva. Che tipo di ricadute ha nella storia di un'azienda, quando lo fa, quando non lo fa e come si fa? Perché poi dopo, sai, noi pensiamo sempre tutti questi robottini, queste sì. cose, cioè, ma poi alla fine c'è qualcuno che compra una macchina, la sposta con un camion, la mette là dentro, c'è qualcuno che la monta e qualcuno che insegna a usare quella roba lì.
Diciamo, allora, io spero che
le robe le cose esatto.
Io spero che questo monologo tu te lo sia preparato prima, perché è stato enorme e lungo. Ma prima di andare avanti, sì, lo so, modestamente, prima di andare avanti, posso lanciare la canzone? Ti dispiace?
Sì, un po' mi dispiace, infatti la lancio io. Everlasting Light dei The Black Keys. Bentornati di nuovo qua su Eccoci Non Solo qua. Poli. Abbiamo ascoltato la nostra Everlasting Light di The Black Keys.
Come le migliori radio, associamo la canzone all'argomento.
Oh, attenzione!
Dato che quest'anno è l'anno internazionale della
luce,
esattamente.
Come abbiamo diverse volte detto nelle precedenti puntate.
Nel 2015 in realtà, il 2016 ormai.
Sì, chiaramente.
c'è questo evento che si chiama Polito in Light, progettualità studentesca, dove praticamente viene creata, nasce con l'obiettivo di realizzare un prototipo di installazione luminosa temporanea da mettere nella corte d'onore del Castello del Valentino.
Interessante, infatti gli esiti di questa iniziativa saranno esposti a una mostra che appunto sarà semplicemente l'installazione di questo prototipo.
Esatto, si è svolto in due fasi, prima un concorso di idee, chissà quante idee, che perché la locandina è simpatica, c'è la lampadina, quindi il concorso di idee con la lampadina ci sta particolarmente bene, e dentro la lampadina c'è appunto la corte d'onore del Castello del Valentino. E
per chi la vuole vedere basta andare lì nella corte d'onore, perché l'inaugurazione e l'accensione di questo prototipo è stato appunto messo ieri, sarà messo oggi, che sciocco, alle 6 di pomeriggio.
Ma cioè, io l'ho sempre detto che sei sciocco.
Sì, va bene, praticamente più o meno, che diciamo tra una oretta e 40 circa.
A che ora hai detto?
Tra una oretta e 40, alle 6, sono le 4:20,
sì, ci sta. Una oretta e 40. Vuoi che ti dico, ti posso fare una carrellata di nomi che riguardano le strutture tecniche coinvolte?
Ma sì, ma fammelo, giusto così, allora, per avere una carrellata di nomi.
Così,
mi piacciono.
Il laboratorio di analisi e modellazione dei sistemi ambientali, ho detto LAMSA. Esattamente. Chiara Aghemo, Cristina Azzolino, Gabriele Piccablotto, Rossella Taraglio, Roberto Bertolino. Poi, sempre...
Li salutiamo tutti,
Ciao, che Roby. Ci stanno sicuramente ascoltando.
Ciao, Roby.
Ciao, uniti. Poi dopo il laboratorio MOD, che è composto da Marco Vitali, Giovanni Berruto e Dino De Pasquale.
Che sono sempre sul... come si dice? Sono sempre sulla lunghezza d'onda, giusta? Sono sempre cosiddetto in mood, no?
Se prima pensavo tu fossi deficiente, adesso penso ancora di più. In mood, madre mia santa. Poi l'Edilog, impianti elettrici, di cui fanno parte Giovanni Besusso, Michele Marchese, Giancarlo Puzzu. Comunque ci sono un'altra marea di nomi che noi salutiamo tutti.
Che fanno
Cri-cri.
Sì, perché c'è il Marchese, no? Il Marchese del Grill.
Il compito di fare battute brutte sta a me, non a te. Tu non parli, ti prego.
Dai, va bene.
C'è anche, la locandina.
Ragazzi, direi che adesso potremmo proporre un'altra canzone, no?
Ma chi c'è? Ma chi parla?
Che dite cazzate? Meglio mettiamo...
Chi è, per piacere, il Compostezza?
Bell'album, prendiamo di Black Messiah, prendiamo Sugar Daddy, che gli artisti sono D'Angelo and The Vanguard.
Bye. She needs back, she love it. I just wish that I could open up.
Bella canzone.
Ma ragazzi, è proprio un benissimo, ma parliamo di un evento.
Sì, 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 parliamo di tutti gli eventi
che avverrà venerdì 29 gennaio alle 3:30. Io starò facendo l'esame
venerdì che giorno è?
Aziendale. Benissimo, 29 gennaio. Abbiamo l'introduzione alla lettura dei geroglifici. Parte seconda, perché c'è già stata una parte prima.
Grazie, sei molto
lo so.
Proprio
sì,
completo.
Esatto.
Chissà, la parte prima probabilmente, anzi sicuramente, mi spingo proprio sulle percentuali. Al 100% l'avevamo già detta, quasi sicuramente. Solo che io sinceramente non me la ricordo.
Vabbè, in ogni caso ricordiamo che ci sarà l'ingegnere Massimo Albani di Telecom Italia.
Sì.
Che terrà appunto questa seconda fase del seminario dell'introduzione alla lettura dei geroglifici.
Sì.
Per chi non ha partecipato alla prima parte, è previsto un breve ripasso iniziale. Perfetto. E c'è anche la distribuzione del materiale introduttivo. Allora, il termine geroglifico deriva dal latino hieroglyphicus, che a sua volta è dal greco hieroglyphikos.
Chi che mandami una base tipo Super Quark, ti prego, ecco. Ti prego.
Segni che significa segni sacri incisi. Composta,
sì,
appunto dall'aggettivo hieros, che significa sacro, e dal verbo glifo, che significa incidere.
Hieros glifo.
Infatti, l'inferimento all'incisione,
sì,
sta proprio nel fatto che questi simboli erano proprio incisi nella pietra.
Nella pietra. Meno
sì,
male che non era nella pelle, perché altrimenti avrebbe fatto un po' male.
Mentre poi saranno scritti anche sul papiro, come noi ce lo ricordiamo. Ma
sì,
il termine geroglifico è rimasto, insomma. Così, era giusto per dare un po' di...
Sì, cultura. Dopo le battute stupide di poco fa.
Esatto.
È
esatto,
giusto che ti dimostri intelligente a tutto il pubblico.
Tra l'altro possiamo anche soltanto dire che il sacro, perché era legato comunque al concetto del che il fatto che fosse della parola di Dio. Ma Dio chi?
Sì,
il Dio,
sì.
Tot, che era appunto attribuito all'invenzione della scrittura. Cioè Tot,
il Dio io.
Tot ha inventato la scrittura, tu lo sapevi?
Il Tot ha inventato la scrittura?
Sì, Tot era quello lì con la testa d'uccello. Cioè quella con la...
Non
con
era
la...
tipo Osiris o...
Ma ce ne saranno stati diverse, diciamo.
Ma era testa di che tipo di uccello?
Un uccello con un becco lungo.
Ah no, allora non era quello di cui parlo io. Ma non mi hai messo la base Super Quark.
Vabbè,
Kike, mi stai tanto di delusione.
Voglio dire, alla fine tu chi non conosce la stella di Rosetta?
Nessuno.
Cioè
tutti o nessuno.
Tutti o nessuno.
Come diceva Pirandello.
Allora, per esempio, voi sapete come si disegnava un segno, diciamo, la cui pronuncia era la nostra, simile alla nostra A?
Sì, no.
Era, diciamo, no, che era il segno era di un avvoltoio egiziano.
Il segno era di un avvoltoio egiziano.
Sì, sì, e il nome era Aleph.
Ah, quindi praticamente loro vedevano questo simbolo e leggevano Aleph.
Per esempio,
che
secondo me
era A.
È molto sbagliato dire che
è molto sbagliato.
Molto sbagliato dire
è
che
molto sbagliato dire molto sbagliato.
Il lato B fa riferimento al deretano, perché in realtà B o B è la pronuncia del simbolo del piede.
Benissimo, il problema è che la forma della B che è proprio sembra un deretano.
Sta diventando un'abitudine che devo interrompervi per presentare le
prego,
canzone.
Sì,
perché giusto,
ragione.
Sì, andate e sfiorate
questi
tempi.
Intervieni te, allora, va bene. Vabbè, fai tu
intervenire, però. Ma intanto sentiamo un po' questo pezzo. Una bella canzone, Unlil Am, che è di Densort Skole. È un gruppo da Dinamarca. In questo album Lection 3,
la famosissima Dinamarca.
La Dinamarca. Dinamarca.
Mandaci questo pezzo della Dinamarca.
Danimarca.
È già lì.
È già qua.
State zitti, per favore.
Sì. Thank you. Dunque, mi sono venute due voglie con questa canzone.
Sì.
Una
sono
è di
un
bere...
po' preoccupato.
Una è di bere o un po' qualcosa di frizzante.
Frizzante.
Frizzante, che sia spumante, che sia Coca-Cola, qualcosa di frizzante. E la seconda è sono andare in bagno.
Non voglio approfondire questa seconda, sinceramente.
No, semplicemente so. A fare i bisogni fisiologici di un essere umano.
Sì, va bene. Certe volte mi preoccupano questi tuoi interventi di questo genere. Sinceramente, abbastanza. Anche,
ma dai.
Non poco, abbastanza. Allora, diciamo una cosa: diciamo
sì.
che durante questa settimana, in particolare tra l'uno. Cioè, tra l'1 e il 29 febbraio, cioè il 28 febbraio, che poi in realtà praticamente si, cioè parte l'1.
Io ho 4 esami tra l'1
cioè
e il
1 sarebbe lunedì.
Sì, tra l'altro il 28 sarà domenica.
Cioè, vogliamo andare avanti a fare così. Allora, comunque, il 2 sarà martedì,
sì,
il 3
no,
sarà mercoledì.
Che, però c'è il
29, io il 3 ho un esame.
Però no, io ce l'ho l'1, il 4 e il 5.
Bravissimo.
E il 22. Detto ciò, no, è simpatico il fatto
vabbè,
che.
Vabbè, cosa, diciamo cosa succede,
sì,
perché almeno è poco importante. Diciamo che School of Machine Making and Make Believe organize in a partnership with Officine Arduino, Fabla Torino and Casa Jasmina a 4-week program at the intersection of digital fabrication.
Guarda, allora,
Internet
tuo...
of Things and the Science Fiction.
Il tuo inglese è sempre peggio. A meno che non voglia essere chi che a leggerci il comunicato dice di no. Spiega che cos'è. Dai, su.
No, praticamente ci sarà questo inizio di incontri, come ho detto in inglese, che era comprensibilissimo. Quattro giorni di un diciamo incontri quattro settimane di incontri riguardo all'intersezione, come qui diceva, della fabbricazione digitale, l'Internet of Things e il design fiction.
Internet of Things è una delle tecnologie che secondo me spaccheranno il futuro, se non l'ha già spaccato in realtà, quindi
vedi lungo, eh?
Sì, sì.
Diciamo che l'Internet of Things è una cosa di cui abbiamo parlato
no,
diverse volte.
Nel senso che anche i pantaloni potranno comunicare, ecco, in questo senso. Anzi, forse l'hanno già creati in realtà. Pantaloni che hanno
che
una linea internet, una linea wifi.
Per fare cosa?
Jeans. Per connettersi e twittare.
Twittano i
sì,
pantaloni.
L'ho sentita, non ricordo
cioè,
esattamente.
Si accorgono quando,
sentita,
quando fai però... le scorregge.
Beh, allora, io prima sono stato delicato dicendo voglio andare in bagno. Tu però dai, su, non farle perché.
Vabbè, comunque, in ogni caso, ci abbiamo qui roba importante. Perché a parte la scuola di machine making and make believe, ma ci abbiamo Officine Arduino, Fab Lab Torino, Casa Jasmina. Io vi consiglio sicuramente di partecipare. Poi di andare magari anche nei siti. Tra l'altro, se volete maggiori informazioni, basta andare su Schoolfma, cioè schoolofma.org.
Schoolofma.org.
Esatto. E praticamente verificare tutte le disponibilità degli appuntamenti. Non, e non solo, vi consiglierei anche di andare nei siti specifici di ognuna di queste organizzazioni, di
sì.
queste cose, e di verificare per esempio se ci sono dei corsi interessanti o quant'altro.
Vabbè, l'Internet of Things sicuramente farà corsi interessanti.
Senti,
andiamo...
Io non sei.
Senti, che,
no, perché c'è poco ossigeno.
Sì.
Mandiamo il gruppo
Dirty Trip. poche parole per questa canzone,
poche
ma tanta atmosfera.
Poche parole.
Tanta atmosfera.
No, come Giorgio. Va bene, torniamo con un nuova, diciamo, ricordo, più ricordo che una informazione, un reminder, anche detto.
Oh, ricorda.
Sì, dovete ricordarvi che il bando per l'ammissione al 32° ciclo del dottorato di ricerca è aperto.
Oh, it's open!
Esatto, entro il 15 febbraio.
Come le porte sante.
Per la sessione primaverile e entro il 18 maggio per la sessione estiva.
Mi spieghi perché questa sillabazione delle parole?
No, per essere sicuro che tutti quanti potessero capire perché dicono che mi mangio le parole.
Storicamente te le mangio.
Allora, da quest'anno la selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato si articola in queste due sessioni distinte, appunto, come dicevo prima, quella primaverile e quella estiva. Non possono quindi partecipare alla selezione estiva coloro che hanno accettato il posto vinto nella sessione primaverile.
Quindi non si possono avere due posti consecutivi.
Non due. I candidati selezionati possono usufruire delle borse di studio che vengono assegnate in base al merito e alla tematica. I vincitori di un posto ordinario con borsa di studio di dottorato nella sessione primaverile possono ottenere una borsa predottorato per attività di ricerca durante durata massima di 6 mesi. Famosa borsa di predottorato di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e che il nostro Ateneo ha finanziato nuovo, no?
Sì.
Mentre invece abbiamo altre informazioni appunto nel sito della scuola di dottorato.
Bene.
Ti piace la scuola di dottorato? Vuoi fare il dottorato di ricerca?
No, mi voglio laureare a fine anno.
E poi non, dottorato di ricerca dopo, eh?
Dopo.
Dopo.
No, è fare.
Ma perché voi. Ma,
dimmi.
Mi chiedevo, voi sì. Ingegneri del cinema?
Sì.
E dei mezzi di comunicazione.
Grazie.
Per andare avanti. Anche te, chi che puoi rispondere, visto che.
Sì,
ti stai
sì, stava per entrare.
Ma,
dato che
la scuola di dottorato, cioè nel senso, cosa può consistere? Cosa fate voi in dottorato?
Praticamente, ingegneria del cinema e mezzi di comunicazione è sotto il dipartimento di informatica, quindi. Il tema dei dottorati, la ricerca vera, come diciamo la radice dell'ingegneria del cinema, è quella, diciamo, fetta, come non è molto molto, diciamo, costituita, non ci sono proposte proprio
vere e proprie.
Esatto, su quel filone, perché esatto,
cioè,
manca quella.
Ci adattiamo,
cioè, manca il cinema, dici? Cioè,
no, non per il cinema, semplicemente. Non per il cinema, perché se c'è. No, bisogna toglierci questa cosa che è ingegneria del cinema, c'ha tanto a che vedere con il cinema, c'ha a che vedere, però adesso ci si sposta.
Praticamente noi
ci adattiamo
a quello che poi dopo usciremo.
Tra l'altro,
ma senza essere specifici per qualche cosa. Sbaglio.
Poi magari successivamente mi piacerebbe da voi una, diciamo, visto che comunque i comunicati principalmente sono terminati,
sì.
Dopo la canzone, pensateci nel break di avere una vostra. Perché ieri ho letto un
articolo
di giornale. Sì, ho letto un articolo di giornale proprio a sprazzi dell'Internazionale in cui si commentava, diciamo, il film di nuovo di DiCaprio, no? Redivivo.
Mm-hmm.
E appunto, sì, più che altro che quello, si commentava più un discorso legato alla figura di questi uomini sempre eroici, no? Caricati, eccetera.
Sì, ce l'ho.
Aspettami, e più che altro lì si analizzava, quella che mi interessa da parte vostra era il ruolo, diciamo, della tecnologia digitale, che praticamente, essendo sostanzialmente a potenzialità infinita nella rappresentazione visuale, porta, diciamo, il regista e la sceneggiatura sempre a un estremo, cioè la rappresentazione di un uomo, un superuomo.
Ok, quindi quello lo parliamo
dopo.
Giusto dopo.
Adesso
Cristiano
invece che
riserva le due parole.
Sicuramente la computer grafica è stata utilizzata in Star Wars, che non ho ancora visto, dove c'era, almeno nei precedenti, Luke Skywalker. Qui invece abbiamo come gruppo Luke Winslow King con Hella Speed.
Ok, andiamo.
Dai.
First time I shot Ella, shot her in the side. Second time, well, I could not tell just when. Third time I shot her in the head. Well, you know that shot must have killed poor Eleanor dead. They all heard the news, Ella Speed was dead. They
they go home and dress all up in red. Saw two white horses going side and side. I'm gonna take y'all on the last highway ride. Last thing she said my sisters do like me. That's fall in love with everyone, with everyone that she sees. One of these mornings when you having fun, someone's gonna do like Ella done. She went out just to have a little fun. She got shot down by Colt 41. Shot her once, didn't shoot her no more. Go staggering across the ballroom floor. Man, it's hard, but you know it's true. You can't love someone that don't love you.
Bella canzone. Molto.
Sicuramente la forza è con Luke Winslow King.
È un solista con una chitarra classica.
Bellissimo, ci piace tanto. Tra l'altro, dai, vi avevo posto un quesito prima della canzone. Sì. Ve lo riproporrei a questo punto. Cioè, ripeto, per chi non ci ha ascoltato, qual è secondo voi il ruolo del, diciamo, il potenziale della computer grafica nella sceneggiatura dei personaggi moderni?
Ah, io ritengo che la sceneggiatura di per sé è già fatta, nel senso si basa sul viaggio, quando parla di un eroe semplicemente parla, si basa sul modello di Vogler, che non è Vince Vogel ma è Vogler, e si chiama Il viaggio dell'eroe, che è composto da tre parti, un primo atto, un secondo atto e un terzo atto, e si sviluppa su questo. Ma poi la vera e propria sceneggiatura è ovvio che, cioè, allora il modello è questo, ma è ovvio che poi dopo va a essere sempre più complesso per quanto la tecnologia si sviluppa.
Ma bene, bene.
Però il modello di base è quello, cioè sì, poco scampa.
Sì, questo articolo di cui io praticamente a cui io mi ispiravo per questa questione, diciamo, proprio cercava di come dire, trovare la radice del fatto che sempre più registi, sempre più sceneggiatori decidono appunto di applicare quel modello di cui tu hai parlato, Cristiano,
il viaggio dell'eroe.
Però, cioè, di raccontare eroi, perché è più facile, tra virgolette, in questo momento rappresentare la potenza degli avvenimenti, l'assurdità dei paesaggi, cose cos'ha, quando è sempre meno invece magari personaggi normali come noi, come voi, che e raccontare storie, diciamo, di vita non da computer grafica, come dire, questo è il discorso. Questo a me colpì, tra virgolette, perché poi ho fatto riferimento, ho detto, effettivamente io vado a vedere un filmone, quando dico vado a fare il filmone al cinema penso sempre a queste cose, superazioni, super cose, poi mio, dico.
Dipende anche dai finanziamenti che si riceve. Per esempio, allora, partiamo dal presupposto che storie di vita normale erano tipiche del cinema classico, ok? E il cinema classico era un po', tra virgolette, cioè un po' noioso per come lo possiamo guardare adesso. Non so se
sì, infatti un po' d'accordo ci sono, però bisogna separare. Io penso che è questione, diciamo, di tecnologia, non solo di voglio dire, con l'avanzo della tecnologia, fino adesso ci siamo a un punto in cui possiamo fare cose talmente impressionanti che è più lo spettacolo, no? E poi tu, cioè, penso vuoi arrivare a che a volte dici manca un po' lo spettacolo, diciamo, a livello argomentale, piuttosto che ti
scende. Non lo so, io in realtà io non avevo la pretesa di far critica, io in realtà proprio stavo dicendo, magari no, magari c'è anche in questi film, perché tra l'altro sceneggiature e special effects sono spaventose, come dire, nel senso, fighissime. Dicevo soltanto che, almeno questo articolo diceva appunto che probabilmente la tendenza a raccontare più eroi che normali persone era dovuta appunto a questa cosa del fatto che effettivamente è bello raccontare, perché adesso si può fare in maniera figa.
Ma anche sfruttare le tecnologie che abbiamo.
Esatto, esatto. Alla fine
ti permetti di dire,
esatto,
okay,
cioè, i budget ci sono, i cast ci sono.
Anche quello... Allora, intanto, sai, il budget semplicemente della pubblicità dei film è cresciuto dall'80 fino al 2003, tipo da 39 milioni per un film negli anni 80 fino a 100 milioni nel 2003 per Matrix.
Sì, sì.
Sono stati spesi solo per la pubblicità, non per la produzione.
Sì, sì, sì.
Poi Matrix è un altro discorso, perché è un progetto transmediale terrificante, nato con l'idea di voler mettere all'interno delle pause dei film giochi, cartoni animati. Infatti bisogna seguire, è un mondo a parte.
Va bene. Adesso una pillola per interesse. Se vi interessa, fatecela bere, noi continuiamo su questo filone, può essere interessante. Intanto ascoltiamoci CW Stone King
con Jungle Blues. Scusami un attimo, torno subito, vado a marciare su Corso Regina Margherita, torno tra poco.
Attenta a non rompere il ponte.
Che ponte?
Ah, sai che la marcia del ponte che casca la risonanza, è un tipico caso di studio in ingegneria...
Di che?
Edile, civile,
okay,
non mi ricordo, civile.
Io ti ricordo ingegneria del cinema terzo
Mentre, anno. Allora, io vorrei adesso introdurre un'altra informazione.
Introduci!
Cioè, c'è stato questo studio, praticamente, che ha voluto analizzare il rapporto tra le università e il mondo socioculturale, in particolare i musei.
Sì.
Cioè, di come, praticamente, poter utilizzare il tessuto culturale e i musei proprio come presentazione degli studi di ricerca delle università, e questo dicevano che era proprio un esempio virtuoso di come utilizzare il tessuto sociale e, diciamo, tra virgolette, unirsi sempre di più con la città, tra virgolette, in modo da poter anche, come dire, esprimere la propria ricerca in un canale, cioè, allora, frequentato.
Vediamo se ho capito. Riuscire a utilizzare il museo come strumento per proporre le proprie ricerche, proporre i propri...
Sì, sì, ho detto esattamente questo.
Ok, perché non l'hai detto così? È una domanda. Un'altra domanda, nel senso, ma l'università solo ingegneria o tutti i tipi di università?
Ma no, ma tu, questo chiaramente vale per tutti i tipi di università, evidentemente. Tra l'altro mi piaceva ricordare che questo, che è evidentemente anche un interesse, perché comunque il museo diventa sempre più aggiornato, a quel punto, no, anche i cittadini hanno più, le persone, noi insomma, sempre più interesse ad andare anche a frequentarlo, quindi anche positivo, tra virgolette, poi banalmente per la vita dei musei e anche per le casse dello Stato, dobbiamo essere precisi. E poi se ci vogliamo mettere anche il fatto che, almeno magari i famosi diciottenni che riceveranno i 500 e passa, magari sapranno anche come spenderli. E tra l'altro,
perché non ho 17 anni?
Non lo so. E tra l'altro volevo soltanto ricordare che il Politecnico,
sì,
nella sua storia, nato esattamente come la scuola di applicazione per gli ingegneri, non era altro che questo, cioè era una sottospecie di museo aperto in cui venivano presentate le tecnologie produttive presenti nelle aziende innovative, e le persone potevano, diciamo, futuribili ingegneri, andavano, i potenziali ingegneri andavano lì a cercare di studiare, mettere la mano sul motore, a mettere la mano sulla stampatrice.
Ma si può pensare un po' tipo il modello il modello americano, cioè alla fine un college americano a me risulta come se fosse una specie di museo aperto alle tecnologie che vengono appunto prodotte lì. Poi è ovvio che è completamente differente, però mi suona vagamente simile.
Questo è un punto di vista.
Come dire, io la vedo così.
Ci sta più che tanto. Va bene. Allora io direi che intanto potremmo dare la notizia che si è concluso oggi pomeriggio.
Vai.
Anche se adesso nel durante forse è concluso, comunque lo stesso, un
sicuramente forum, è iniziato prima di noi.
Sì, è iniziato stamattina una serie di conferenze legate al da Torino 2006 a Beijing 2022 seconda parte, tra virgolette, che era praticamente continua il rapporto tra il Politecnico di Torino e l'University of Tsinghua di Pechino.
Ti do una mano se Tsinghua, trovo dove scrivo.
Tsinghua University di Pechino, che praticamente ne abbiamo parlato in queste 2-3 settimane passate, sempre di questa università, con la loro collaborazione col Politecnico. Torna di nuovo questa collaborazione, si è parlata praticamente delle nuove future Olimpiadi Invernali di Pechino nel 2022.
Sì.
E niente, due varie cose.
Pechino ritorna protagonista nello sport dopo aver preso dopo aver fatto le Olimpiadi normali, sì. Quando è stato?
2006. Dici di Pechino.
Sì.
Beh, quelle future sono quest'anno, 2016, 8 anni fa.
8 anni fa.
Quindi nel 2008.
Quindi nel 2008.
Benissimo, mentre invece io volevo dire che in questo incontro hanno partecipato Marco Cilli, Paolo Mellano, che per chi non lo sapesse è l'architettore, è il direttore del DAD,
niente poco di meno che il
Piero Fassino, Sergio Chiamparino, eccetera, tanta roba, tante cose.
Sì,
facciamo una cosa, io direi questo. Io manderei avrei voluto mandare, ma non la manderemo, cioè nel senso, una canzone, ma non fa nulla, cioè nel senso,
ti do una mano.
Sì, parliamo un po' di questa canzone.
Dimmi chi che
sarebbe Imelda May da
chi
mettere,
è?
No, mi avevi detto.
Sì.
Non so, qua io l'ho sentito già un tempo fa alle Canarie, cioè è venuta lei con questo mood rockabilly che non lo sentivo io
ma tipo
tanto
tipo
tempo.
Beach
molto
Brothers.
Moderno, sì, lei è irlandese, sì,
un po' come la Dinamarca.
comunque portano questo modo, diciamo, il rockabilly moderno.
Moderno, quindi diciamo,
tra l'altro sta andando, cioè il rockabilly sta andando fortissimo,
un'evoluzione di Elvis.
Considera che
va, intanto sentiamelo.
No,
lasciamo questo Big Bad Handsome Man di Imelda May, Love Tattoo.
E con questa carica vi salutiamo.
Questo sound.
Vi mandiamo la prossima settimana. Ciao da...
Ricordatevi, gli anni 60, gli anni 60.
Gli anni 60 la prossima settimana. La prossima settimana sarà il 29 di... Inizia il 28 di...
lascia stare,
il
ciao.
Il primo di febbraio, ciao a tutti.
Da Cristiano, Kike ed Elia.
www.ondequadre.polito.it. Non solo poli@gmail.com.